Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Le trattative per il cessate il fuoco in Ucraina tornano al punto di partenza. Annullato l'incontro previsto nelle scorse ore a Bruxelles tra i delegati americani e il presidente Volodymyr Zelensky, che alla luce del nulla di fatto dei colloqui di ieri a Mosca teme sempre di più il disimpegno dell'amministrazione Trump. In Medio Oriente intanto l'IDF torna a colpire Gaza e Khan Yunis con una serie di raid aerei. Almeno 5 i morti palestinesi. Per Tel Aviv si è trattato di una risposta agli attacchi che oggi Hamas avrebbe sferrato a Rafah, nel sud dell'enclave. Il governo si prepara a inserire i LEP, i livelli essenziali di prestazioni sociali, all'interno della manovra e le opposizioni insorgono. Per i partiti di minoranza si tratta di un modo mascherato di procedere con l'autonomia differenziata già in parte bocciata dalla Corte Costituzionale. Nel frattempo, nella bergamasca, l'ennesima morte sul lavoro porta i sindacati a indire uno sciopero degli operai della Montello S.p.A., azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di materiali plastici e organici, mentre dallo sport arriva la quarta medaglia per gli azzurri in gara agli europei di nuoto in corso in Polonia. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo mercoledì 3 dicembre 2025. Il giorno dopo il sostanziale nulla di fatto nell'incontro tra gli emissari statunitensi e il presidente russo Vladimir Putin, il Cremlino ha voluto puntualizzare di non aver respinto il piano, ma che alcuni punti sono stati ritenuti inaccettabili. Il dato però è che passi avanti non ce ne sono stati. Il primo effetto è stato l'annullamento dell'incontro tra Zelensky, Witkoff e Kushner previsto per oggi a Bruxelles. Il presidente ucraino ha detto che i negoziatori voleranno negli Stati Uniti per preparare un incontro tra lui e Donald Trump, di cui Kiev però teme il disimpegno. Michele Migone.
Dopo il vertice al Cremlino, Donald Trump non ha ancora parlato, non l'hanno fatto neppure Steve Witkoff e Jared Kushner. L'annunciato incontro a Bruxelles tra i due Vladimir Zelensky non c'è stato. Gli inviati speciali sono tornati negli Stati Uniti. Nelle prossime ore una delegazione ucraina si recherà negli USA per colloqui. La girandola continua, ma in realtà è tutto fermo al no di ieri di Vladimir Putin. Come da copione, il leader russo ha detto sì ad alcune parti del piano americano, no alle modifiche inserite agli ucraini. Nessun compromesso, la guerra continua. D'altra parte Putin era stato chiaro, o gli ucraini accettano la capitolazione o la macchina bellica russa non si ferma. Il silenzio di Donald Trump è significativo, non che sia sorpreso dalla risposta di Putin, ma ora deve decidere le prossime mosse. Continuare o no nelle trattative, se e quando iniziare il disimpegno, l'uomo è imprevedibile. È possibile che torni a premere su Zelensky affinché ceda alle condizioni russe, ma il presidente ucraino non supererà le linee rosse che ha tracciato in questo negoziato. Difficile invece pensare che Trump faccia avviso feroce con Putin, imponga le sanzioni che ha promesso a tempo ma che non ha mai varato, dia il segnale verde alla cessione dei missili Tomahawks a Kiev. Magari farà pressioni verbali sul Cremlino, ma nulla di concreto. A Donald Trump piace Vladimir Putin, lo considera uno tosto, come ha detto, un pragmatico, pensa che sia simile a lui, ma da businessman non ha compreso il portato ideologico che ha determinato la scelta di Putin di muovere guerra contro l'Ucraina. Così, ogni volta che prova a prendere in mano il bando della matassa alla parte russa, Trump non riesce ad afferrarlo, perché l'unico modo sarebbe dare più armi e sostegno politico a Kiev e sanzioni a Mosca, ma il presidente USA non ha alcuna intenzione di farlo. Il gioco di Putin è di stancarlo, confidando nel fatto che prima o poi farà un definitivo passo di lato. Per la sua visione geostrategica, questo sarebbe già un ottimo risultato.
In mezzo a tutto questo c'è sempre l'Europa. In audizione al Parlamento di Strasburgo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha ribadito il suo no all'uso degli asset russi per il prestito di riparazione all'Ucraina. Non possiamo avere alcun ruolo di garanzia, sarebbe una violazione dei trattati, ha detto Lagarde. Poco prima la Commissione aveva presentato una nuova proposta. Il servizio allora da Bruxelles di Federico Baccini.
Siamo punto e a capo. Nonostante l'affondo delle ultime due settimane, i negoziati degli Stati Uniti non hanno portato a nessun passo avanti per un accordo tra Russia e Ucraina e allora tocca di nuovo all'Europa fare i conti con le conseguenze. L'invasione russa entra nel suo quarto inverno e Kiev ha sempre bisogno di soldi e armi per mantenere l'apparato statale funzionante e per difendersi da una guerra di logoramento sempre più costosa. A Bruxelles, l'annullamento dell'incontro tra la delegazione statunitense e il presidente Zelensky è stato accolto con preoccupazione, ma la macchina è già in moto per aumentare il supporto a Kiev. Sul piano militare è arrivato l'annuncio a margine della ministeriale NATO che Norvegia, Germania e Polonia acquisteranno i missili Patriot dagli Stati Uniti per un valore di 500 milioni di dollari, da girare poi a Kiev secondo il piano concordato con Trump a luglio. Nel frattempo la Commissione europea ha rivelato le proposte sul prestito da 90 miliardi di euro a Kiev per i prossimi 2 anni. La prima opzione è usare il bilancio dell'Unione, ma su questo serve l'unanimità. La seconda è fare leva sugli asset russi immobilizzati, tutti e non solo quelli del Belgio, e su questo basta la maggioranza qualificata. La palla passa ai 27 leader, che ne discuteranno al Consiglio europeo del 18 dicembre, perché ora, almeno per un po', la partita si gioca tutta in Europa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Ci sono poi i distinguo nella maggioranza italiana. Giorgia Meloni ha garantito che entro la fine dell'anno ci sarà il nuovo decreto sull'invio di armi all'Ucraina. Ce ne parla allora da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Finché ci sarà la guerra continueremo a sostenere l'Ucraina come abbiamo fatto finora. Giorgia Meloni con queste parole contraddice la volontà di Salvini di imporsi nel governo per evitare un nuovo decreto che armi l'Ucraina. Due visioni in parte diverse. Meloni sembra sostenere il suo ministro della difesa Crosetto, non certo contento della durezza dei toni del capo leghista, che quanto più Putin usa toni arroganti nei confronti dell'Europa, tanto più in Italia Salvini sembra assecondare gli obiettivi russi. Non solo Salvini è riuscito ieri a bloccare l'ordine del giorno in Consiglio dei Ministri. Domani era previsto il via libera alla proroga del decreto per la cessione di armi e materiali a Kiev, sulla falsariga di quelli fatti finora. Il pretesto è l'attesa di come andranno a finire le trattative in corso tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. La speranza quindi che entro il 31 dicembre, data in cui scade il decreto, la guerra possa finire. Ma di fronte all'evidenza che difficilmente sarà così, Salvini, invece di accettare il rinnovo del decreto, aumenta anzi la sua vicinanza a Mosca. Oggi si è augurato che entro 3 mesi possano tornare i voli commerciali tra Roma e Mosca. Sembra quasi una provocazione. A Bruxelles, invece, sulla scia di Orban, anche i leghisti si sono opposti allo stop all'importazione di gas russo. Von der Leyen l'aveva annunciato, Mosca ha minacciato l'Europa. Pagherete un prezzo economico, aveva detto Putin. Orban segue Mosca e Salvini si è accodato. Meloni nel pomeriggio garantisce che il decreto ci sarà, ma la sua voce non ha la stessa potenza oggi di quella di Salvini. Le opposizioni tacciano, quasi nessuno è intervenuto per chiedere subito la proroga delle armi. Le divisioni esistono anche a sinistra. I 5 Stelle sono fermamente contrari al rinnovo e si opporranno a quando arriverà il decreto in Parlamento. Linea allo studio.
E veniamo anche al punto sul Medio Oriente, perché nel pomeriggio in Israele sono arrivati da Gaza quelli che potrebbero essere i resti di uno dei 2 ostaggi che Hamas non ha ancora restituito, questo in base agli accordi di cessate il fuoco questa mattina. Inoltre l'organizzazione palestinese aveva annunciato la restituzione e nel pomeriggio la bara ha attraversato il confine della striscia. Nelle prossime ore a Tel Aviv saranno eseguite le procedure di identificazione. Un'altra notizia di giornata sono le dichiarazioni del Ministero della Difesa israeliano in base a cui nei prossimi giorni la frontiera meridionale di Gaza, ovvero quella di Rafah, dovrebbe essere aperta per permettere il passaggio di palestinesi verso l'Egitto. L'agenzia di stampa statale del Cairo ha fatto sapere però che succederà solo se il confine sarà aperto anche nella direzione opposta. E proprio a Rafah, tra l'altro, ci sono stati degli attacchi che Israele ha imputato a Hamas, attacchi in cui sarebbero rimasti feriti 4 soldati di Tel Aviv, per l'appunto. La risposta israeliana non si è fatta attendere, tant'è vero che in serata l'aeronautica militare israeliana, appunto, ha effettuato almeno 4 attacchi aerei nella parte occidentale di Khan Yunis, uno dei quali nella zona umanitaria di Muwazi. Nei raid sarebbero morte almeno 5 persone, tra cui 2 bambini. Anche mezzi corazzati e mezzi ingegneristici delle IDF hanno aperto il fuoco nella parte orientale sia di Gaza sia di Khan Yunis. Fonti locali hanno riferito che un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano nella zona occidentale di Khan Yunis. È stato segnalato poi un colpo diretto alle tende degli sfollati. Dunque la situazione umanitaria nell'enclave palestinese resta drammatica. Tutto questo nonostante la tregua formalmente in vigore da ottobre scorso. Abbiamo raggiunto allora a telefono Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency, proprio a Gaza.
Le case ovviamente sono ancora distrutte, il sistema sanitario non funziona, le scuole non ci sono, l'acqua è contaminata, il cibo ancora molto costoso per i Gazawi. Sta arrivando l'inverno, è arrivata la pioggia. Arriva il vento, la pioggia qui è torrentizia, per cui si creano dei ruscelli che allagano le tende, il vento strappa queste povere tende. La situazione sanitaria diventa sempre peggio, l'aumento delle gastroenteriti e delle epatiti A, che sono malattie legate alle cattive condizioni igieniche, così come la comparsa della leptospirosi, la malattia legata alla contaminazione con gli escrementi dei topi, la pipì dei topi, sta diventando un problema vero. In attesa di essere evacuati ci sono 16.500 persone che dovrebbero essere curate all'estero e non hanno questa possibilità.
E E passiamo ai fatti interni italiani. Scoppia infatti il caso LEP, i livelli essenziali di prestazioni sociali. Le opposizioni chiedono lo stralcio della norma reinfilata nella manovra nonostante la bocciatura della Corte Costituzionale della legge sull'autonomia differenziata e minacciano l'ostruzionismo per impedire di approvare la manovra. A dirlo è il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia, il tutto nel corso di una conferenza stampa. Il servizio di Massimo Alberti.
I LEP sono i livelli essenziali di prestazioni che le regioni devono garantire in ambito socioassistenziale, ad esempio anziani, disabilità, non autosufficienza, housing sociale. Inseriti nel DDL Calderoli sull'autonomia differenziata erano stati bocciati dalla Corte Costituzionale non solo per la loro definizione, per le competenze tra Stato e Regioni, ma anche per il loro finanziamento su cui si dava una delega in bianco al governo. Basandosi sulla cosiddetta spesa storica, la critica era che in tal modo sarebbero stati mantenuti i divari tra le regioni più ricche, con maggiori capacità di spesa, e le altre. Nel passaggio dal Consiglio di Ministro e Senato, dove la manovra inizia il proprio iter, la manina di Calderoli ha reinfilato la questione, affidando ad un decreto il loro finanziamento, scavalcando così il Parlamento, ma anche gli organismi di controllo sui conti. Le opposizioni già fino a ottobre avevano chiesto al Presidente del Senato di stralciare la norma, ma non è avvenuto. Contro l'inserimento dei LEP in manovra aveva preso posizione lo Svimez, il centro studi sul Mezzogiorno, proprio evidenziando il tema delle disuguaglianze territoriali, ma soprattutto le associazioni degli enti locali che ne hanno chiesto apertamente lo stralcio, ma dubbi sono emersi dalle regioni stesse. Il tema è dunque tecnico rispetto agli strumenti usati dal governo, istituzionale, si cerca di aggirare una sentenza della Consulta e gli organi di controllo, ma di fatto lo stesso Parlamento, e dunque anche politico e di merito, laddove si mette nero su bianco di fatto che la parte del paese che più fatica deve continuare a farlo.
Intanto a Taranto e Genova proseguono le proteste di piazza in favore dell'ex Ilva, con i sindacati che continuano a denunciare un rischio di chiusura degli stabilimenti del gruppo, nonostante oggi in Parlamento il ministro delle imprese Adolfo Urso lo abbia smentito. Ce ne parla la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
A Genova sono a rischio 1.000 posti di lavoro. A Taranto si arriva ad una cifra di circa 14.000 persone, considerando gli 8.000 dipendenti diretti, i 1.500 in amministrazione straordinaria e il resto dell'indotto. Persone la cui esistenza è appesa a un filo, in attesa che il destino si compia, in balia di strategie industriali appena abbozzate e poi in corso d'opera rettificate, con il ministro Urso che fra rinvii della gara di vendita e tentativi di dividere il fronte sembra di fatto brancolare nel buio, a meno che non si tratti di una strategia ben calcolata. Ma per ottenere cosa? Per ora di certo una divisione anche del tessuto sociale delle due città. Domani pomeriggio in piazza Massena a Cornigliano i residenti hanno convocato una manifestazione per dire basta ai gravi problemi che i lavoratori dell'ex Ilva stanno creando in tutta Genova. Hanno chiesto al prefetto di intervenire e di fermare i blocchi che creano disagio agli ammalati gravi, ai bambini, agli anziani, gli esercizi commerciali, i lavoratori che rischiano di perdere pure loro il posto. La stessa insofferenza si vive a Taranto, dove i metalmeccanici sono in strada da ieri a mezzogiorno, bloccando l'Appia e poi la statale 106, dove hanno passato la notte, in una città che da decenni si trova a dover soppesare il diritto alla vita con quello al lavoro. È arrivata ieri la conferma in corte d'appello della condanna di primo grado nei confronti dell'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso e di Fabio Riva, figlio ed erede di Emilio Riva, per 20 anni proprietario e gestore del gruppo Ilva. Il tribunale li ha riconosciuti colpevoli dei veleni emessi tra il 1995 e il 2014, condannandoli a risarcire il comune di Taranto per oltre 20 milioni di euro.
Infortunio fatale oggi nel pomeriggio a Montello, nella Bergamasca. Un operaio di 27 anni infatti è morto più o meno intorno alle 17.30 mentre lavorava in una buca di carico dove sarebbe stato colpito da alcuni detriti. L'operaio era un manutentore esterno a un'azienda bergamasca, la Montello SPA, specializzata nel recupero e nel riciclo di materiali plastici e organici. A seguito dell'incidente e considerando il fatto che l'azienda non ha interrotto la produzione, proseguendo l'attività come se nulla fosse, la CGIL ha dichiarato sciopero immediato per il turno di notte e ha annunciato anche un'assemblea per domani mattina. Inviteremo le lavoratrici e i lavoratori a scioperare e a partecipare all'assemblea, perché una morte sul lavoro non può essere trattata come un fatto ordinario, dicono i sindacati. Serve fermarsi, capire, pretendere responsabilità e sicurezza reale. Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con le ultime dal mondo dello sport. Proseguono infatti gli ottavi di finale di Coppa Italia. A San Siro mancano 5 minuti circa alla fine di Inter-Venezia, con i nerazzurri che al momento surclassano i veneti per 5-1. Per ora passano il turno il Napoli, che vince la lotteria dei rigori contro il Cagliari, e anche l'Atalanta, che ripila un poker al Genoa. Domani altre due partite, alle 18 Bologna-Parma, alle 21 Lazio-Milan. Intanto dagli europei di nuoto in corso a Lublino arriva la quarta medaglia della spedizione azzurra. La staffetta mista 4x50 si aggiudica l'oro davanti all'Olanda e ai padroni di casa della Polonia. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazi.